Intanto ci salutiamo, poi magari ci salutiamo meglio se ci fermiamo un momento. Chiediamo al Signore di benedire, diciamo che ce la mandi buona prima e poi di benedire un po' questo lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E ci sarebbero probabilmente un sacco di cose da dire, no? Anche per accogliere le persone che magari intervengono in questa casa, perché sono 30 anni che questa cosa funziona pressappoco così, no? Questo piccolissimo spazio cristiano, diciamo, di una comunità parrocchiale che in questo spazio cerca di approfondire alcuni aspetti della vita cristiana e in connessione con uno sguardo sull'avventura del cristianesimo, del Vangelo, meglio, di Gesù nella storia, no? Dico, è una cosa un po' particolare, che vale quel che vale, proprio perché, anche per una serie di circostanze, per il tipo di parroco che è capitato qui, per il tipo di cammino che è capitato di fare, no? Cioè, questa è diventata una sorta di conversazione nella quale io cerco di studiare un po' insieme a alcuni amici, no? Quindi quelle poche cose che riesco a vedere, a capire, a leggere, le trasmetto poi. Quindi ha questa caratteristica che evidentemente limita tantissimo sta roba qui, perché appunto non usufruiamo di esperti, non usufruiamo di gente che studia queste robe qui. Semmai ha il pregio di cercare di dare qualche ragione a un cammino, un'esperienza, no? E avviene in questa forma di rendere partecipi degli amici di alcune letture, di alcune riflessioni, con la Chiesa più grande, evidentemente. E poi con il mondo, perché viaggiamo sempre con l'attenzione di stare in mezzo alla gente, di stare sulla barca del mondo, capito, no? E queste conversazioni, nelle quali appunto uno, un cristiano che ha la responsabilità della guida di una comunità, esplicita un po' i motivi per cui il suo servizio è fatto in quella maniera lì, comunica alcune cose che a lui sembra di vedere di fronte, no? E che in qualche maniera, anche se questo è molto difficile, no? Cerca anche di sostenere, di aiutare la fede poi dei viaggiatori di questa barca, no? E con questo scopo ci siamo mossi su diversi temi, evidentemente sulla scrittura. In 30 anni qualche cosa è stato possibile percorrere, no? Sulla scrittura, sulla tradizione che la Chiesa ha dato alla testimonianza del Vangelo e quindi la storia della Chiesa, sulla struttura della testimonianza cristiana, parola, liturgia, morale, sulle sfide del nostro tempo, su quello abbiamo lavorato molto, qualcuno dice forse troppo, probabilmente, no? Ci fidiamo poco della tradizione che ci è stata data, siamo molto, cioè, almeno guardando i discorsi che io vi ho proposto, qualcuno potrebbe pensare che siamo troppo preoccupati del futuro, no? E a questo proposito, sapete che in questi ultimi 2 anni, Dunque la cosa non avrà un carattere per cui se uno non lega quello dell'anno scorso non capisce ovviamente, no? Però per far sapere anche a chi magari è qui per la prima volta, in questi 2 ultimi anni ci siamo un po' dedicati primo a capire come è nato il cristianesimo nella complessiva avventura umana. La nascita del giudaismo, del Dio mosaico per intenderci, del Dio della Bibbia, chiamiamolo così, e l'evento di Gesù. L'evento di Gesù e la testimonianza su Gesù, quindi diciamo la nascita del cristianesimo come uno dei fenomeni che sono accaduti nel mondo, no? E l'anno scorso, quindi l'anno dopo, abbiamo delineato in qualche maniera l'iscrizione del cristianesimo dentro la storia secondo 3 modelli nelle società tradizionali, nella società moderna e l'abbiamo affacciato alle sfide della società postmoderna, per vedere appunto in questi 3 scenari che in qualche maniera raccolgono poi i 2000 anni della storia del cristianesimo, no? L'iscrizione cristiana avvenga rispondendo a delle sollecitazioni, a delle sfide molto diverse, no? Molto diverse. E anche il discorso cristiano cambia molto. E quindi io quest'anno avevo per un certo periodo così immaginato di continuare un po' su questa pista e cercare di capire quali sono i segni di un cristianesimo venturo, chiamiamolo così, no? Poi invece avete visto, non ho seguito questa pista, adesso semmai ve lo dirò, però mi pare che nella maniera con cui lavoriamo insieme possa essere anche di qualche curiosità, di qualche interesse che io vi segnali qualche pagina che avevo cominciato a guardare, no? Che vi dà il tono del tipo di pensieri e quindi anche di orizzonti che si possono aprire quando uno si chiede che ne è del cristianesimo in questa nuova era che stiamo cercando di decifrare, che certo non capiamo noi, certamente non capiremo noi, non siamo in tempo a capire noi, no? E mi sono imbattuto, vi presenterò 3 o 4 robe che non riguardano il matrimonio, quindi abbiate pazienza, eh? Però insomma mi sembra bello. Beh, uno è una signora che non conoscevo, cioè io procedo un po' così, è chiaro che tu leggendo alcuni libri, questi libri rimandano ad altri, e questo è il primo canale delle mie informazioni, perché non ne ho altre. Non incontro nessuno, non vado mai in giro, non frequento librerie, quindi è tutta una roba così, capito, no? Allora, libri che rimandano libri, e poi ci sono delle riviste, e le riviste hanno una serie di recensioni, ma è chiaro che quando uno ha un certo interesse, salta tutto il resto e capisce subito la cosa che gli interessa, capito? Quindi è una roba del genere. Ho incontrato appunto questo libro, Chantal Del Sol, tutto attaccato Del Sol, che è professoressa all'Istituto di Francia, ha circa 70 anni ormai. Dunque, io vi riassumo un po' il tipo di pensiero che questa donna sta conducendo. Io quando l'ho letto ho detto, ma pensa che insomma, sono cose che stiamo pensando anche noi, sono cose che ci stiamo dicendo, no? Un po'. Allora, quando un mondo culturale scompare, sempre i figli di quel mondo e i suoi adepti hanno il sentimento che non potrà essere sostituito se non dal caos. È l'impressione strana e dolorosa che noi cogliamo quando vediamo sprofondare dietro di noi non soltanto le credenze religiose, come sta succedendo appunto in Europa, in Italia, no? Abbiamo questo senso che stia crollando un mondo, no? Non soltanto perché la gente va meno in chiesa, perché le verità cristiane risultano per un sacco di europei ormai delle cose così che qualcuno ci crede, ma no. Non soltanto dietro di noi si sprofondano le credenze religiose, ma soprattutto i frutti immanenti di queste credenze. I frutti di civiltà, i frutti di antropologia di queste credenze, quindi il progresso, la centralità dell'uomo, la democrazia, eccetera, eccetera, che hanno costituito l'architettura o il cosmo culturale del vecchio continente. Se un cosmo culturale è un insieme coerente di maniere di vedere o di interpretazioni particolari del mondo, noi vediamo, assistiamo al fatto che le nostre interpretazioni sono profanate e sporcate, buttate via dal disgusto dei loro eccessi o schiacciati con disinvoltura. Adesso io traduco un po' male, voi abbiate un po' pazienza. E ci chiediamo, noi ci chiediamo naturalmente, come vivere ormai nella scomparsa di ciò che ci dava le ragioni di vivere, no? Siccome struttura i pensieri e l'arte di vivere da tanto tempo, un mondo culturale che si sprofonda non lascia immaginare dietro a sé se non il vuoto. La nostra, appunto, sono molte le analisi, no? L'età del vuoto, non c'è un senso di storia, di futuro. Come vivere nel nichilismo o sopravvivere al nichilismo? Ecco la questione inquieta che inquieta gli osservatori delle società occidentali, ormai prive di credenze trascendenti o immanenti, disperate del futuro, vergognose del loro passato, attraversate da morali contrarie. L'espressione estrema di questo sentimento è quella di Dostoevskij: se Dio non esiste più, tutto è permesso. Cioè, se crolla. Che poi, se avete presente, gli ultimi papi, sia quello recente sia quel di prima, hanno continuato a dare questa lettura, dell'Europa, no? Se crolla Dio, non sta in piedi l'uomo, non sta in piedi la civiltà, ma appunto. Se si sprofonda il pilastro sul quale noi abbiamo costruito la nostra architettura di vivere e di pensare, allora noi diventeremo dei barbari. Le pagine che seguono vorrebbero mostrare che questo presentimento di decadenza, di caos, deriva solo dallo stupore, ma non si giustifica. È possibile che per noi un'epoca che ha 2500 anni, io colloco il suo inizio da una parte con la manifestazione di Yahweh nel Sinai e poi la resurrezione di Cristo, dall'altra parte con Parmenide e Platone. Vi ricordate, no? Anche noi abbiamo costruito la storia della nostra civiltà a partire dal 2500 avanti Cristo. Quell'epoca miracolosa in cui nasce questa visione compatta del mondo, metafisica, religiosa, eccetera. Tuttavia, il mondo culturale, che è stato costruito lì e che, ci ha abitato così a lungo per fare di noi ciò che siamo, non lascia il deserto dopo di sé. Quindi la sua tesi è che effettivamente questo mondo sta, sciogliendosi. Se ne apre un altro, non c'è il niente. A noi questo mondo appare primordiale, indispensabile perché è il nostro e perché è radicato nei nostri millenni. Ma esso è nello stesso tempo eccezionale e insolito nella storia del mondo. È un episodio, capito? Al punto che rispetto alle interpretazioni di questioni essenziali, esso sembra piuttosto una vasta parentesi, una parentesi circondata nel tempo e nello spazio da un altro tipo di interpretazione, verso il quale noi siamo semplicemente nel quale stiamo semplicemente ritornando, capito? Cioè sta finendo il cristianesimo, sta finendo il giudaismo, sta finendo appunto la cultura greca, romano, cristiana, occidentale. Finisce una parentesi. Torniamo a un mondo che c'era già da tanto prima e continuerà tanto anche dopo, no? A te è una cattolica lei, non è, cioè non sto parlando di... E per di più poi mi sono informato un momentino, è anche tradizionalista, quindi al contrario. Però appunto te, le idee sono idee. La visione dell'esistenza che noi stiamo raggiungendo, in cui stiamo entrando, assomiglia a quelle che ci precedevano e a quelle che da sempre ci circondano anche nello spazio. Noi vediamo sotto i nostri occhi distruggersi ciò che precisamente era stato costituito alla nascita del nostro cosmo culturale, per cominciare l'intuizione dell'idea di verità. È stata costruita l'idea di verità, no? Appunto, da Platone, da Parmenide, dal Dio giudaico e dal cristianesimo, no? Che aveva sostituito i miti. E poi, evidentemente, tutti questi temi vengono studiati. Io adesso qui sto leggendo l'introduzione proprio. Allora, sta crollando tutto un mondo che aveva costituito il nostro cosmo culturale, per incominciare l'intuizione dell'idea di verità, che aveva sostituito i miti, la costituzione della persona, della dignità personale, la regalità dell'uomo nel regno dei viventi, la centralità dell'uomo, o ancora l'economia della salvezza che aveva preso il posto del tempo circolare, quindi l'idea di storia, con una finalità, no? Con un progetto. Queste grandi idee che costituiscono la cultura, virgolette, cristiana e, virgolette, occidentale, europea, moderna, in realtà questo mondo, se ricordate un anno avevamo, con Ghibò, avevamo analizzato tutto il crollo dei pilastri della cultura giudaico-cristiana europea, no? E quindi di un mondo da ricostruire, che erano questi poi. Tutto avviene come se l'umanità occidentale, è vero almeno per l'Europa, dice, riconquistasse dopo un lungo, come si dice, temporale, dopo appunto i penati dell'uomo di sempre, le divinità familiari dell'uomo di sempre, no? Ciò che noi ci riappropriamo è una certa maniera di comprendere il mondo, che riguarda tutta l'umanità prima che il Dio unico venisse a strutturarlo e dappertutto dove egli non l'ha ristrutturato, no? Come se recuperassero quel mondo che c'era prima e quel mondo che è rimasto attorno comunque, no? Rispetto alla nostra cultura, lo sprofondamento della religione tradizionale, dei suoi prodotti immanenti, è un collasso e si capisce che esso getti nei nostri spiriti un sentimento di non senso. Ma rispetto a un tempo lungo della storia dello spazio umano, è piuttosto il sorgere di un Dio unico e trascendente che ha sconvolto tutto un mondo fondato su miti e sapienze e ha suscitato l'emergenza di nuove visioni cosmologiche, filosofiche e antropologiche. Lo scomparire della credenza in questo Dio unico segna un ritorno sotto forme nuove ai miti e alle saggezze che hanno strutturato prima e altrove lo spirito degli uomini. Dietro il giudaismo e il cristianesimo, dietro le civiltà che essi hanno costruito e istruito insieme, non c'è niente. C'è la pacifica sapienza dei millenni quella che si trova in Asia dalle origini e quella che si trova presso noi prima che questo Dio unico si rivelasse. A questo proposito, il collasso che rappresenta la scomparsa della religione tradizionale, delle ideologie temporali che l'avevano sostituita, talvolta estremizzandola, non traduce solo una trasformazione della cultura o un passaggio da uno stadio a un altro, ma un vero rovesciamento di tutta la visione dell'esistenza. Questo non significa, per quanto appunto sotto la mia penna, per quello che scrivo, dice il Signore, questo non significa che gli ultimi 2500 anni segnino un momento artificiale o falso, o un errore o un'impostura. Essi caratterizzano al contrario lo svelamento di una verità che non è più accolta, che forse non ha saputo convenientemente darsi da vedere e che è diventata in ogni caso un oggetto faticoso e spesso anche ripugnante agli uomini moderni, appunto. Cioè il fatto che il cristianesimo sta perdendo di significato per gran parte dell'Occidente e addirittura crea un anticristianesimo, ripugna, no? Quindi lei dice, non dico questo perché appunto la verità sta prima del cristianesimo, dopo il cristianesimo, anzi io sono convinto che la verità è quella del cristianesimo. Ripugnanza. La maggior parte dei fondamenti e dei frutti del nostro cosmo culturale sono stati profanati dalla loro dismisura. La verità è stata profanata dai fanatismi e dall'onnipotenza dispotica della ragione. La speranza di salvezza, di progresso, è stata profanata dai millenarismi totalitari e dalla tecnicizzazione abusiva. Si potrebbe allungare la lista delle debacle, dei fallimenti. Se si pensa a qual punto il patriottismo è stato profanato dal nazionalismo o la sovranità dalla carboneria di Goebbels, che è padrone a casa sua. In ogni caso, ciò che ha subito la profanazione tende a perdere agli occhi delle generazioni seguenti il suo valore intrinseco. La decostruzione, la demolizione di ciò che è stato avvilito per dismisura, questa decostruzione ben visibile nella seconda metà del XX secolo, lascia posto oggi a un altro stato di spirito, la rinuncia. Beh, questo secondo me è il punto dell'analisi forte. È come se l'uomo di questa civiltà rinunciasse alla visione forte della verità, della storia, no, della costruzione. E difatti la lettura che si dà, condivisa, facilmente condivisibile, no? Che la modernità forte è quella ideologica, no? Quella contro. La postmodernità è quella che non gli interessa più, capito? Vorrei mostrare, sto finendo, come noi stiamo non cadendo nella decadenza, ma di riappropriarci senza saperlo ancora di questa antica sapienza che il cristianesimo aveva non cancellato, ma superato. La disaffezione che si osserva oggi nei confronti di ogni credenza dogmatica, religiosa o immanente, ciò che si dice è la fine delle ideologie, non deriva soltanto dalla febbre del 68, né da qualche fenomeno circostanziale, con l'idea corrente che ci sono dei movimenti di bilancia, no? Che le prossime generazioni risistemeranno, ma è un abbandono che iscrive la sua evoluzione nei 5 o 6 secoli passati, e di cui noi sentiamo al presente la realtà pregnante, la morale, la saggezza, un'arte minuta del vivere, sta sostituendo la religione. La saggezza si sta sostituendo alla fede come ideale di vita. Un Un universo culturale cede progressivamente il posto a un altro, legato alle saggezze in espansione, e di cui noi cogliamo già le primizie. Esso concerne la vita sociale e politica, la visione del tempo, la vita quotidiana. Un nuovo cosmo culturale si riforma attorno a delle saggezze che sostituiscono l'antica fede divenuta desueta. Assomiglia al cosmo culturale di prima, il cristianesimo, a quello dell'Oriente, prima che a quello dell'Occidente cristiano. La descrizione di questa transizione è oggetto di questo libro. I dogmatici della salvezza, le dogmatiche della salvezza fondate sulla fede e sempre tentate dal dubbio, non si vedono semplicemente saccheggiate, ma sono piuttosto spinte ai margini da altre interpretazioni. Lasciano posto a saggezze che, recuperando i loro sedimenti, contemporaneamente le contraddicono e le prolungano. Le nuove religiosità sono espressioni della richiesta spirituale propria a tutti gli uomini, ma che qui colgono nel disordine i resti sparsi dalle religioni costituite per creare una trama di figure senza coerenza e disparate. L'eclettismo, appunto, sapienziale, si tira fuori qualcosa da qui, da là, no? L'uomo occidentale contemporaneo non ha più, come si dice, non ha più cap. Come si traduce? Non ha più in mano la corda, non ha più, sì, non ha più il senso del giro, no? Diceva Nietzsche nella Gaia Scienza. Noi traiamo la conclusione che non sa più dare senso alla sua vita ed è proprio lo spettacolo che il nostro mondo ci offre. Ma questo vuol dire che resta appunto nello sbandamento, nell'estetismo, nel nichilismo. È diventato esclusivamente un consumatore materialista, relativista. È quello che la perdita di senso ci lascia credere, ma non è così. Esso va piuttosto a riabbassare le sue pretese di senso e, abbandonato dalle sue speranze, si sforza di vivere umanamente, ma senza quelle nel destino pragmatico della vita ordinaria. L'uomo occidentale non morirà della scomparsa del Dio che ha costruito, non cadrà nella barbarie o nel carattere selvaggio animale. Si adatterà a un mondo senza Dio, forse a un mondo abitato da più dei. Perderà la sua originalità per entrare nella tradizione comune. Capite anche perché mi sono fermato un momento a fare la catechesi su queste strade, su queste...